Questa mattina, non so se avete visto la locandina del messaggio, il messaggio parlerà di una certa dipendenza. E quando parliamo di dipendenza, una delle cose che mi viene in mente, ma penso che ci viene in mente un po' a tutti, è la droga, la tossicodipendenza, la dipendenza della droga. Sapete quante persone fanno uso di droga nel mondo? Hanno raccolto dei dati a giugno scorso e hanno calcolato che le persone che si drogano sono circa 296 milioni di persone su 8 miliardi di persone nel mondo. E non è un numero basso, è un numero molto alto. Un drogato abituale non riesce a fare a meno di drogarsi. La droga è il suo cibo quotidiano e quando non riesce ad averla va proprio in crisi. Ma non c'è solo la droga. Quando parliamo di dipendenze, ci sono tanti tipi di dipendenze in questo mondo. Ad esempio, ci sono le dipendenze dai farmaci. E non sto parlando di quei farmaci che sono purtroppo necessari per la nostra salute, come la pillola della pressione, che ne so, la pillola del colesterolo o altre terapie salvavite. Ma quando quelle medicine tante le usano come caramelle, che ne so, non riescono a fare a meno di prendere, basta poco per prendere un antidepressivo, per prendere un antidolorifico, c'è certa gente che continua a prendere antidolorifici, basta che c'ha un piccolo disturbo, c'ho un collega che c'ha l'occhio sempre in tasca, dice te lo do io, se hai mal di testa te lo do io. L'antidolorifico, oppure alcuni si prendono i sonniferi. Poi ci sono altre dipendenze in questo mondo, ne cito solo alcune: il gioco d'azzardo, la dipendenza dall'alcol, la dipendenza della pornografia, la dipendenza dal fumo e una delle ultime dipendenze è la dipendenza da internet, dai social, dal cellulare, a tutto ciò che il mondo intorno a noi continua a bersagliarci. Ora la domanda per noi è questa: il cristiano può avere dipendenze? Non voglio scandalizzare nessuno, ma la risposta è sì. La risposta è sì. E chiaramente stiamo parlando di un altro tipo di dipendenza. Tutti i cristiani devono essere dipendenti. Il cristiano non può e non deve fare a meno di essere dipendente da Cristo e da Dio. Dio e Cristo devono essere proprio quella cosa che non riesce a fare a meno, devono essere il suo respiro, la sua gioia, la sua ragione di vita. Sospendiamo la lettera ai Galati, oggi torniamo nel libro di Giosuè, oggi studieremo il capitolo 8 e vedremo un chiaro esempio di dipendenza dal Signore a 360 gradi. Cosa vuol dire dipendere dal Signore? Vedremo un'altra guerra che combatte Israele contro Ai, una piccola cittadina contro la quale Israele ha già combattuto ed ha perso. Ma questa volta ci sarà la vittoria. Vedremo l'esempio del credente Giosuè che cammina proprio completamente dipendendo dal Signore. Ma diciamo subito che dipendere dal Signore è una strada in salita, non in discesa, ma in salita. Se il tossicodipendente non drogarsi, per lui è una strada in salita, il credente per dipendere da Dio deve percorrere una strada completamente in salita, perché è contro la nostra natura di sentirci invincibili, potenti, e contro la nostra natura di sentirci di voler essere autonomi e indipendenti. Andiamo nel testo biblico, Giosuè capitolo 8, e facciamo attenzione alla narrazione perché è un brano, un testo lungo e non lo commenteremo parola per parola, non vedremo tutti i particolari, ma vedremo alcuni aspetti, per cui facciamo attenzione alla lettura. Giosuè capitolo 8. Poi il Signore disse a Giosuè: non temere e non ti sgomentare, prendi con te tutta la gente di guerra, alzati e sali contro Ai, Guarda, io do in tua mano il re di Ai, il suo popolo, la sua città e il suo paese. Tu tratterai Ai e il suo re come hai trattato Gerico, il suo re. Ne prenderete per voi soltanto il bottino e il bestiame. Tendi un'imboscata dietro la città. Giosuè dunque con tutta la gente di guerra si alzò per salire contro Ai. Egli scelse 30.000 uomini valenti e prodi, li fece partire di notte e diede loro quest'ordine. Tenderete un'imboscata dietro la città. Non allontanatevi troppo dalla città e siate tutti pronti. Io e tutto il popolo che con me ci accosteremo alla città e quando essi usciranno contro di noi, come la prima volta, ci metteremo in fuga davanti a loro. Essi ci inseguiranno finché non li avremo attirati lontani dalla città, perché diranno, essi fuggono dinanzi a noi come la prima volta e noi fuggiremo davanti a loro. Voi allora uscirete dall'imboscata e vi impadronirete della città. Il Signore, il vostro Dio, la darà in mano vostra. E quando l'avrete preso, la città, la incendierete, farete come ha detto il Signore. Badate bene, questo è l'ordine che io vi do. Così Giosuè li mandò e quelli andarono al luogo dell'imboscata e si fermarono tra Betel e Ai, a occidente di Ai. Ma Giosuè rimase quella notte in mezzo al popolo. La mattina presto si alzò, passò in rassegna il popolo e salì contro Ai, egli con gli anziani di Israele alla testa del popolo. E tutta la gente di guerra che era con lui salì, si avvicinò, giunse di fronte alla città e si accampò a nord di Ai. Tra lui e Ai c'era una valle. Giosuè prese circa 5.000 uomini con i quali tese un'imboscata fra Betel e Ai a occidente della città. Il popolo sistemò tutto l'accampamento a nord della città e tese l'imboscata a occidente della città, ma Giosuè durante quella notte si spinse avanti in mezzo alla valle. Quando il re di Ai vide questo, la gente della città si alzò in fretta di buon mattino e il re e tutto il suo popolo uscirono contro Israele per dargli battaglia al punto convenuto, al principio della pianura, perché il re non sapeva che c'era un'imboscata contro di lui dietro la città. Allora Giosuè e tutto Israele, fingendosi battuti da quelli, si misero in fuga verso il deserto e tutto il popolo che era nella città fu chiamato a raccolta per inseguirli e inseguirono Giosuè e furono attirati lontano dalla città. Non ci fu uomo in Ai e in Betel che non uscisse dietro a Israele. Lasciarono la città aperta e inseguirono Israele. Allora il Signore disse a Giosuè, stendi verso Ai la lancia che hai in mano, perché io sto per dare Ai in tuo potere. E Giosuè stese verso la città la lancia che aveva in mano. E subito, non appena ebbe steso la mano, gli uomini dell'imboscata uscirono dal luogo dove erano, entrarono di corsa nella città, la presero e s'affrettarono ad appiccarvi il fuoco. E la gente di Ai, voltandosi indietro, guardò e vide che il fumo della città saliva al cielo. E non vi fu per loro alcuna possibilità di fuggire, né da una parte né dall'altra, perché il popolo che fuggiva verso il deserto si era voltato contro quelli che lo inseguivano. Giosuè e tutto Israele, vedendo che quelli dell'imboscata avevano preso la città e che il fumo saliva dalla città, tornarono indietro e batterono la gente di Ai. Anche gli altri uscirono dalla città contro di loro, cosicché gli uomini di Ai furono presi in mezzo da Israele, avendo gli uni di qua e gli altri di là. E Israele li batté in modo che non ne rimase né superstite né fuggiasco. Ma il re di Ai lo presero vivo e lo portarono da Giosuè. Quando Israele ebbe finito di uccidere tutti gli abitanti di Ai nella campagna, nel deserto, dove quelli l'avevano inseguito, e tutti furono caduti sotto i colpi della spada, finché non ne rimasero più, tutto Israele tornò verso Ai e la mise a fin di spada. Tutti quelli che caddero in quel giorno, fra uomini e donne, furono 12.000, vale a dire tutta la città di Ai. Giosuè non ritirò la mano che aveva stesa con la lancia, finché non ebbe sterminato tutti gli abitanti di Ai. Israele prese per sé soltanto il bestiame e il bottino di quella città, secondo l'ordine che il Signore aveva dato a Giosuè. Giosuè incendiò dunque Ai e la ridusse per sempre in un mucchio di rovine, come ancora oggi. Quando il re di Ai l'appese a un albero e ve lo lasciò fino a sera, ma al tramonto del sole Giosuè ordinò che il cadavere fosse calato dall'albero e lo gettarono all'ingresso della porta della città e gli ammassarono sopra un gran mucchio di pietre che rimane ancora al giorno d'oggi. Allora Giosuè costruì un altare al Signore Dio di Israele sul monte Ebal, come Mosè, servo del Signore, aveva ordinato ai figli di Israele e come sta scritto nel libro della legge di Mosè. Un altare di pietre intatte sulle quali nessun ferro era passato, e i figli di Israele offrirono su di esso olocausti al Signore e fecero sacrifici di riconoscenza. E là su delle pietre Giosuè scrisse una copia della legge che Mosè aveva scritta in presenza dei figli di Israele. Tutto Israele, i suoi anziani, i suoi ufficiali e i suoi giudici stavano in piedi ai due lati dell'arca, di fronte ai sacerdoti levitici che portavano l'arca del patto del Signore. Gli stranieri, come gli israeliti di nascita, metà da un lato del monte Gerizim, metà dall'altro monte di Ebal, come Mosè, servo del Signore, aveva dapprima ordinato che si benedicesse il popolo di Israele. Dopo questo Giosuè lesse tutte le parole della legge, le benedizioni e le maledizioni, secondo tutto ciò che è scritto nel libro della legge. Non vi fu parola di tutto ciò che Mosè aveva comandato che Giosuè non leggesse in presenza di tutta la comunità di Israele, delle donne, dei bambini e degli stranieri che camminavano in mezzo a loro. Come abbiamo potuto leggere, il nostro testo è un testo di narrativa. Ci racconta di una guerra, dei particolari di questa guerra, e inoltre ci mostra nella parte finale qualcosa di sacro che questi hanno fatto. Il versetto 1 inizia dicendo: poi il Signore disse a Giosuè. Versetto 1 ci collega a quanto abbiamo già visto al capitolo 7. Se ci ricordiamo, Israele si trova all'interno di questa terra promessa, ha già iniziato il suo periodo di conquista. Al capitolo 6 avevamo visto la conquista di Gerico. Ora al capitolo 7 avevamo visto nel mese di giugno il dramma dell'ira di Dio, se ci ricordiamo. Israele commette un'infedeltà durante questa conquista. Israele aveva avuto l'ordine di distruggere tutto, di non prendere nulla che fosse votato all'intelletto. Ma Acan prese per sé alcuni di questi oggetti riservati al Signore, e per Israele ci sono delle conseguenze atroci. Versetto 1 del capitolo 7 dice che per questo peccato di Acan l'ira del Signore si accese contro i figli di Israele. Il peccato di Acan contagiò tutto il popolo, e il popolo di Israele si trovò proprio a combattere contro di Ai, l'avevamo visto l'altra volta, senza di Dio, e perse. Il popolo era responsabile in quel momento, non stava dipendendo più da Dio, stava dipendendo invece dalle proprie forze. E guardando ancora il nostro contesto, dopo la sconfitta, Dio con tanta misericordia fece comprendere prima a Giosuè e poi al popolo il motivo per cui la sua ira era sul popolo. Fece conoscere il colpevole in maniera miracolosa, li fece accostare tribù per tribù e iniziò a designare quale era la tribù, poi famiglia per famiglia, fino ad arrivare a Acan. E fu designato Acan come colpevole, e insieme alla sua famiglia tutto ciò che lui possedeva vennero uccisi e poi bruciati, come vengono uccisi e bruciati. Alla fine del capitolo 7 ci viene detto: e il Signore cessò dalla sua tremenda ira. Tornando al nostro capitolo 8, quel poi sta a significare proprio appena dopo che Acan viene condannato a morte. Ci troviamo proprio in questo momento, in questo periodo. E ormai sappiamo che i brani dell'Antico Testamento ci mostrano sempre qualche attributo di Dio, ci servono proprio per conoscere più Dio. Giovedì scorso abbiamo detto che nella Chiesa è più facile, viene predicato di più sul Nuovo Testamento perché è più facile da comprendere. Ma l'Antico Testamento, senza dell'Antico Testamento non possiamo comprendere il Nuovo Testamento nel modo giusto, perché l'Antico Testamento ci serve proprio per conoscere e comprendere meglio il Nuovo. E la Chiesa deve conoscere chi è Dio, quali sono i suoi attributi, qual è il suo carattere. Stamattina abbiamo iniziato vedendo un aspetto di Dio, che Lui non mente. Nel testo di oggi vedremo inoltre non solo qualcosa su di Dio, ma ci viene mostrato anche, come abbiamo introdotto, un ottimo esempio di un credente dell'Antico Testamento che voleva camminare dipendendo da Dio. Attraverso la narrazione di questo brano vedremo delle tematiche molto importanti. Vedremo cinque tematiche che mettono Dio al centro, cinque tematiche di un rapporto di comunione tra Dio e il suo popolo, cinque tematiche che esaltano l'opera di Dio e la giusta risposta del credente. E infine, se volete scrivere in termini applicativi, cinque tematiche che ci mostrano il nostro bisogno e il giusto modo per dipendere dal Signore. Voglio ripeterlo, cinque tematiche per noi in termini applicativi che ci mostrano il nostro bisogno e il giusto modo per dipendere dal Signore. Partiamo dalla prima tematica. Come ho detto, non vedremo tutto il testo, stiamo parlando di tematiche, non vedremo ogni particolare, ma ci concentreremo su alcuni particolari per ogni tematica e poi faremo un ritorno a vederne altri. Il primo tema che ci mostra il brano è la garanzia dell'aiuto di Dio. Questo è il tema che ci prenderà più tempo, perché ci mostrerà proprio il bisogno di dipendere da Dio, ci mostrerà tutto il flusso della battaglia. Al versetto 1 e 2 ci viene detto che Dio rassicura Giosuè, perché gli dice: non temere e non ti scomentare. Giosuè probabilmente, da come possiamo capire già da questi versetti, era provato, era abbattuto magari per tutto quello che era successo. Pensiamo come si sarà sentito appesantito come guida. Lui aveva la responsabilità di tutto il popolo. Mettiamoci nei suoi panni, a livello umano probabilmente si sentiva anche fallito come guida. Lui non aveva vigilato bene sul suo popolo, probabilmente non si sarà sentito neanche all'altezza di guidare un popolo così numeroso. Anche al capitolo 1 Giosuè gli dice il Signore più volte: non temere, ma sii forte e coraggioso. Anche lì il Signore lo rassicura. Giosuè probabilmente sapeva che il popolo era un popolo dal collo duro. E guidare un popolo dal collo duro ti porta proprio a scoraggiarti. E una piccola parentesi, questo vale anche per le guide di chiesa. Quando i membri hanno il collo duro di non cambiare alcuni atteggiamenti sbagliati, di volersi pascere da soli in ribellione al Signore, anche le guide di chiesa possono sgomentarsi, possono veramente scoraggiarsi. Alla fine del capitolo 7 abbiamo letto che l'ira del Signore cessò, ma Giosuè non sapeva ancora che l'ira del Signore era cessata. Per cui è molto probabile che Giosuè non sa neanche più cosa deve fare, se deve attaccare, se deve aspettare, quanti uomini mandare, eccetera, eccetera. Per Giosuè questa è la sua prima sconfitta come guida. E come per fare un'illustrazione, se si fosse scottato a mettere la mano nel fuoco, la prima cosa che uno ha è di scottarsi ancora, quindi ha paura di mettere la mano. Che dice, ha paura. Ed è qui che interviene il Signore, dice: se hai paura, Giosuè, non temere, non ti sgomentare, perché ci sono adesso io, dice il Signore, a proteggerti da quel fuoco. Puoi fidarti e allungare la tua mano. Alla fine del versetto 1 dice il Signore: guarda, io do in tua mano il re di Ai, il suo popolo, la sua città e il suo paese. Guarda significa anche vedi. Dio gli sta dicendo: stai certo, Giosuè. C'è questa garanzia di Dio, questa parola vera di Dio che gli dice a Giosuè: abbiamo la certezza che Ai e i suoi abitanti ti sarà data, Giosuè. Notiamo come ormai abbiamo imparato a vedere chi è che fa l'azione. Il Signore dice: io do in tua mano. L'opera è di Dio, l'opera è tutta di Dio. Andando avanti osserviamo qualcosa di molto importante, la parte centrale del versetto 1 dice: prendi con te tutta la gente di guerra, alzati e sali contro Ai. a differenza di quello che aveva fatto prima, al capitolo 7, di mandare pochi uomini, qui Dio gli dice di prendere tutta la gente di guerra. Ma perché Dio gli ordina di prendere tutta la gente di guerra per attaccare una piccola cittadina? Se è lui che alla fine gli avrebbe dato questa vittoria, c'è veramente bisogno di scomodare tutta la gente di guerra per una piccola cittadina? E la risposta è sì. Qui abbiamo un insegnamento molto importante per noi, per il nostro tema, proprio per dipendere dal Signore. Pensiamo un attimo in che modo Israele ha conquistato Gerico. L'ha conquistato con le sue forze? Assolutamente no. Loro hanno suonato le trombe per 7 giorni e sono crollate le mura. Al capitolo 7 invece, sì, è vero che l'ira del Signore si è accesa su di loro per il peccato di Achan, ma è anche vero che Gesù aveva mandato pochi uomini secondo un ragionamento umano. Secondo un ragionamento umano c'erano pochi abitanti nella città da conquistare. E il pensiero del capitolo 7 degli uomini che avevano anche suggerito a Giosuè aveva portato Giosuè a non dipendere dalla potenza di Dio, ma a dipendere dai suoi ragionamenti. Il Signore gli sta mostrando a Giosuè che non doveva dipendere dai suoi ragionamenti umani, ma doveva dipendere completamente da Dio. Se attaccare con pochi uomini o tanti uomini, fallo decidere al Signore. Non devi decidere da solo. Ecco l'insegnamento per Giosuè di Israele. Qualsiasi successo che potete ottenere, che il popolo può ottenere, il popolo di Dio, è solo quando il popolo di Dio dipende dal Signore. Dipende dalla sua potenza. Quando il popolo di Dio si allontana dal dipendere da Dio, allora resta privo di questa grande potenza e non può vincere nessuna guerra, neanche quella più piccola che ha da fare. E la stessa cosa vale anche per noi. Tante volte affrontiamo le problematiche, le battaglie della vita secondo i nostri ragionamenti. Quando affrontiamo di solito dei problemi seri, ci rivolgiamo a Dio, ma tante volte i problemi più semplici della vita li vogliamo affrontare senza di Dio, con le nostre forze. Siamo pienamente capaci. Dobbiamo scomodare Dio per queste cose. L'ho sempre fatte. L'ho fatte prima da non credente. Eppure quando noi non dipendiamo dalla potenza di Dio, sia nelle piccole che nelle grandi cose, non possiamo ottenere nessuna vittoria, neanche una, perché non stiamo dipendendo da questa grande potenza, ma dipendiamo da noi stessi. E qui avremo già tantissime applicazioni su questo aspetto, ne cito solo una: quando preghiamo veramente per ogni cosa nelle nostre vite, nelle nostre preghiere individuali, quando preghiamo per il culto, quando preghiamo, che ne so, per il nostro lavoro, per il ruolo di marito, per il ruolo di moglie, per il ruolo di credente, mettiamoci quello che vogliamo. Quando veramente preghiamo di dipendere dal Signore? Osserviamo ancora il momento in cui arriva l'aiuto del Signore. C'è un preciso momento. Dopo che il peccato è stato affrontato e il giudizio è stato eseguito, Dio si presenta subito al fianco di Giosuè. Questo è un altro aspetto molto importante, abbiamo qui tantissimi insegnamenti. Anche se Giosuè, a differenza nostra, era sul vecchio patto, per cui quando peccavano non ricevevano il favore di Dio e dovevano togliere di mezzo il peccatore, nel vero senso della parola, dovevano ammazzarlo e Dio tornava da loro, noi invece che siamo sotto la grazia, a differenza loro, abbiamo sempre il favore di Dio dalla nostra parte. Abbiamo sempre il favore di Dio, noi non dobbiamo ammazzare nessuno, pensiamoci un attimo, non c'è nessun giudizio da compiere quando pecchiamo, perché Cristo ha pagato talmente tanto che tutti i miei debiti sono espiati, ha pagato ed ha lasciato pagato un credito enorme per tutti i miei peccati futuri, sono già pagati alla croce anche quelli. C'è un credito molto più grande di quello che pensiamo di Cristo alla croce. Pensiamo alla bellezza della grazia di Dio, della grazia. Ma quando pecchi, il peccato comunque va confessato e va abbandonato. Non puoi rimanere nel peccato, Non puoi restare lontano da Dio, non stai dipendendo da Dio se cammini nel peccato. E appena lo abbandoni e lo confessi, anche se questo significa farlo tutti i giorni, sei subito ristabilito. Non c'è nessuna, non c'è niente che ti possa separare. Perciò una valida applicazione per noi è che quando falliamo, quando pecchiamo, quando cadiamo, non dobbiamo abbatterci, non dobbiamo confidare in noi stessi, ma dobbiamo subito umiliarci e tornare il primo possibile dal Signore, al trono della grazia, ai piedi della croce. Ed è lì che il Signore vuole che andiamo e lo troviamo ad aspettarci. Come uomini traviati e orgogliosi, secondo la nostra carne, vorremmo pagare da soli per i nostri debiti. Ci meritiamo la punizione di Dio quando pecchiamo. Abbiamo peccato, è giusto che Dio ci punisca. Ci meritiamo la punizione di Dio quando siamo mancanti e vorremmo pagare noi con le nostre forze, con i nostri sforzi. Vorremmo un periodo magari di allontanamento. Come faccio a stare vicino al Signore per scontare quella pena per le mie mancanze? Ma il Signore è subito pronto, vicino a noi. Se hai compreso ed accettato la grazia, nella grazia non c'è nessun debito, non c'è nessun atto di penitenza, nessun Ramadan da fare per essere ristabiliti, perché Cristo ha pagato. Non ci sono 100 Padre Nostro di dire a memoria o altre recite da fare. Se confessi e abbandoni il peccato, sei subito ristabilito. Quando andiamo al trono della grazia, noi stiamo camminando proprio dipendendo dalla potenza del Signore. E tanti credenti non si appropriano di questo diritto, camminano in maniera magari legalistica, confidando sui propri sbagli, i propri insuccessi, dimenticandosi di quella bancarotta spirituale che avevano nel momento in cui sono andati da Cristo per essere perdonati. Noi in quella bancarotta siamo falliti eternamente, non poco, eternamente siamo falliti. E Cristo, se dipendiamo da Cristo, abbiamo la vita e tutti i nostri peccati non dipendono, sono perdonati non per i nostri meriti, ma per la croce di Cristo. Andando avanti vediamo che Dio non si limita a rassicurare Giosuè, ma gli dà le istruzioni per l'assalto da compiere e per vincere. Al versetto 2 c'è scritto: tendi un'imboscata dietro la città. La battaglia sarebbe stata vinta per un'imboscata. L'idea dell'imboscata di questa città è un'idea di Dio e non è una brillante idea di Giosuè. L'intero capitolo 8 di questa battaglia è strutturata affinché Dio, come abbiamo detto, è al centro, affinché, come dice Paolo in Seconda Corinzi, questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. Le istruzioni per vincere la battaglia vengono da Dio. E riassumiamo velocemente alcuni versetti successivi. Dal versetto 3 ci viene detto che Giosuè scelse 30.000 persone per fare questa imboscata e chiaramente li fece partire di notte per non essere viste. Poi ci sono le istruzioni per questi soldati. Al versetto 7 c'è scritto: il Signore, il vostro Dio, la darà in mano vostra. Ancora un riferimento che la conquista avverrà per la potenza di Dio. Al versetto 9 ci viene ancora detto: così Giosuè li mandò e quelli andarono al luogo dell'imboscata e si fermarono tra Betel e Ai, a occidente di Ai. Ma Giosuè rimase quella notte in mezzo al popolo. Ancora vediamo il versetto 10, ci dice che Giosuè con tutta la gente che era rimasta si mise di fronte ad Ai. Ci dice alla fine del versetto 11 che tra lui ed Ai c'era una valle. Ora, qualcosa che magari può creare confusione è che il numero dei soldati di questa imboscata, qual era il vero numero? Perché al versetto 3 ci viene detto che l'imboscata dovevano essere 30.000 e al versetto 12 ci viene detto che Giosuè prese circa 5.000 uomini con i quali tese un'imboscata. E non voglio fermarmi troppo su questo aspetto, ci sono tanti pareri, ma ho trovato una spiegazione che mi ha convinto. Può darsi che Giosuè usasse 30.000 persone per distruggere la città e 5.000 siano altri uomini che fermassero l'arrivo magari di rinforzi da Betel, quindi c'erano tre gruppi di persone, non soltanto due. Dal versetto 13, Giosuè durante la notte si mise in mezzo alla valle, la notte successiva. E la mattina, quando il re di Ai si alza, vede l'esercito di Giosuè, allora prende tutta la sua gente e inizia a inseguire Giosuè come la prima volta. Giosuè si finge battuto e scappa, e il re proprio lo insegue. E al versetto 17 ci viene detto che lasciarono la città aperta. Dal versetto 18 vediamo ancora chi è il capo di questa battaglia. Dice: allora il Signore disse a Giosuè: stendi verso Ai la lancia che hai in mano, perché io sto per dare ad Ai in tuo potere. Allora il Signore disse. Dio diede l'ordine in un momento preciso in cui dovevano agire. Dio diede questo ordine e Giosuè agì. Leggiamo: Giosuè stese verso la città la lancia che aveva in mano, e subito, non appena ebbe steso la lancia, gli uomini dell'imboscata uscirono dal luogo dove erano, entrarono di corsa nella città, la presero e s'affrettarono ad appiccarvi il fuoco. Dio non lasciò un solo istante Giosuè da solo. Questo succede quando dipendi dal Signore, dipendi da Dio. E Dio in maniera sovrana aveva il pieno controllo della situazione. Nel momento preciso non solo aveva stabilito che ci doveva essere un'imboscata, ma aveva stabilito anche in un momento, il momento preciso per attaccare e conquistare Ai, né un momento prima e né un momento dopo. E Giosuè ubbidisce alla lettera le istruzioni del Signore. Questo ci fa comprendere quanto è importante non solo ascoltare la parola di Dio, non solo ascoltare la parola di Dio, ma ubbidire al Signore. La vittoria si ottiene quando Dio ordina e i suoi ubbidiscono. Dipendere dal Signore vuol dire non solo mettersi nelle mani del Signore, ma anche ascoltare e mettere in pratica la sua parola, i suoi ordini, i suoi comandamenti. Le nostre battaglie non sono diverse da quelle degli ebrei. Non dobbiamo, abbiamo detto prima, sterminare nessuno. Non abbiamo città da conquistare. Ma anche noi siamo continuamente in guerra. Anche noi siamo in guerra, anche in questo momento. Efesini, capitolo 6, dal versetto 12, ci dice che le nostre battaglie sono di tipo spirituale. E Dio ci chiede non solo di affrontarle. Noi non ci facciamo caso, ma Dio ci chiede di vincerle. Dice, come per Giosuè, dice: perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. Se Giosuè non ubbidiva a Dio, Giosuè non avrebbe vinto neanche questa volta. Non avrebbe conquistato Ai neanche questa volta. Così anche noi, come pensiamo di vincere le nostre battaglie se non ubbidiamo alle istruzioni del Signore, quello che ci dice nella sua parola, che abbiamo esaltato questa mattina? Anche noi, come per gli ebrei, abbiamo bisogno di dipendere dalla potenza di Dio per vincere le nostre battaglie. Infatti, non a caso, Paolo, prima di parlare dell'armatura, in Efesini 6:10 dice: del resto, fortificatevi nel Signore, e ascoltiamo bene, e nella forza della sua potenza. Se non siamo uniti a Cristo, al Signore, non possiamo vincere nessuna battaglia. Dobbiamo essere attaccati a Lui per beneficiare di questa potenza. Dobbiamo essere uniti al Signore, altrimenti Satana ci fa a pezzi. Lui va in giro come un leone ruggente, cercando chi possa divorare, chi possa sbranare e lasciarti lontano. Non ci può togliere la salvezza, ma ti può far vivere una vita molto lontana dal Signore, una vita di tristezza, una vita dove perdi la gioia di essere un figlio di Dio. Ora, prima di passare alla prossima tematica, voglio farti una domanda semplice su cui riflettere, e la risposta magari la vedremo domani sera allo studio. Quali sono le piccole cose della vita delle quali sei tentato di escludere Dio, pensando di poterle affrontare con le tue forze? Il secondo tema che ci mostra il bisogno di dipendere dal Signore è la generosità di Dio. Questa la vediamo un po' più velocemente, ma è una tematica molto importante. Al versetto 2 dice: tu tratterai Ai e il suo re come hai trattato Gerico e il suo re. Ne prenderete per voi soltanto il bottino e il bestiame. Senza guardare la prima parte che riguarda il giudizio di Dio di questo versetto e che sarà la prossima tematica, a metà del versetto 2 ci viene detto che Israele, per Israele ci sarà un premio. Per Israele ci sarà un premio. Dio gli avrebbe dato qualcosa che spettava a lui. Ne prenderete per voi soltanto il bottino e il bestiame. E al versetto 27 ci viene detto: Israele prese per sé soltanto il bestiame e il bottino di quella città secondo l'ordine che il Signore aveva dato a Giosuè. Contrariamente a quando accadde a Gerico, dove Dio gli dice che tutto il bottino doveva essere bruciato e soltanto gli oggetti di valore dovevano essere portati come tesoro di Dio, perché tutto il resto era votato all'interdetto, qui il Signore gli dice che il bottino e il bestiame potevano essere presi dal popolo. Dio in questo modo stava insegnando, gli stava mostrando quanto fosse inutile l'avidità di Acan, quanto le richieste di Dio sono onorate e messe al primo posto. Dio dona abbondantemente. Questa è una caratteristica di Dio. Dio dona perché Lui è generoso. Lo fece già all'inizio quando donò generosamente ad Adamo ed Eva. Genesi 2,9 ci dice: Dio il Signore fece spuntare dal suolo ogni sorta d'alberi piacevoli a vedersi e buoni per nutrirsi. Dio aveva provveduto a nutrire l'uomo che aveva creato. Dio dona sempre. Se Dio mantiene miliardi di persone in questo mondo che sono suoi nemici, che bestemmiano in continuazione il suo nome, è perché Dio è un Dio generoso. E con i suoi figli è molto più generoso di tutti. Dio non ha mai l'intenzione di impoverire il suo popolo. Dio non ha mai intenzione di impoverirci. E quando il suo popolo, e possiamo inglobare nel suo popolo anche la Chiesa, quando i credenti perdono di vista la generosità di Dio, la sua cura e la sua bontà, allora il cancro, proprio questa malattia dell'avarizia, diventa consumante. Il primo attacco di Satana è stato sempre quello di mettere in dubbio la bontà di Dio, la sua generosità. Satana ha agito nel caso di Adamo ed Eva sulle limitazioni che aveva messo Dio, piuttosto che fargli guardare la sua immensa benignità, le sue immense ricchezze che aveva dato a loro. Ed Acan era caduto nella stessa trappola, la trappola di Satana. Satana agisce sempre in questo modo, questo è il suo modus operandi. E questo modus operandi viene chiamato anche la teologia del serpente. Acan doveva fidarsi di Dio, doveva aspettare che fosse Dio a donare e non a prendere da Dio ritenendo Dio poco generoso. Riconoscere che Dio è generoso, buono e a cura di noi, che siamo pienamente soddisfatti dalla sua bontà, è proprio un antidoto che dobbiamo prendere per combattere l'apostasia. Quando ci lamentiamo nelle battaglie, nelle circostanze della vita, noi stiamo accusando indirettamente Dio. Stiamo accusando Dio che non ha cura di noi, che non è generoso verso di noi, che non è buono. Forse ci siamo fatti ingannare anche noi dalla teologia del serpente. E la Bibbia è piena di versetti che ci parlano che Dio è buono. Questa è una tematica molto profonda che non la possiamo vedere in questo momento tutta. Salmo 25,8 dice che il Signore è buono e giusto. Poi dice: provate e vedrete quanto il Signore è buono, beato l'uomo che confida in Lui, Salmo 34,8. Ma il più grande atto di generosità di Dio è che ha donato suo figlio, e che ha donato Gesù. Non c'è un dono più grande del dono di Cristo alla croce. Qualsiasi prova noi affrontiamo, dobbiamo sempre farci forza pensando che Dio non ci abbandona e che Dio è un Dio generoso. Dobbiamo combattere ogni pensiero malvagio che ci dice che Dio non è buono. Dio dona generosamente e non vuole impoverire nessuno, anche quando chiede ai credenti di dare. Dio non sta mai impoverendo nessuno, anche quando chiede di dare. E Paolo in Romani 8, sapendo che la Chiesa sarebbe stata la Chiesa romana oggetto di tanta sofferenza, scrive al versetto 32, per incoraggiare i credenti a non perdere di vista la generosità di Dio, dice al versetto 8:32, colui che non ha risparmiato il proprio figlio ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Nella sofferenza anche economica, dipendere da Dio significa sapere essere certi che Dio non ci lascerà mai soli, non ci abbandonerà mai. Non ci donè. Paolo dice, se Dio ha dato generosamente suo figlio, il bene primario, non c'è qualcosa di più grande di aver donato suo figlio? Dice, non ci donerà anche tutte le cose, sono beni secondari tutte le cose. Se ci ha dato un bene così grande, vuol dire che possiamo stare certi che ci darà tutto ciò di cui abbiamo bisogno. E dipendere da Dio vuol dire riposare nella generosità di Dio. E anche qui voglio fare due domande per domani sera, che possiamo condividere. In che modo la teologia del serpente si manifesta nella tua vita? Un'altra domanda, in che modo la teologia del serpente si manifesta nella nostra Chiesa? Il terzo tema che traspare nel nostro testo è il giudizio solenne di Dio. Il testo ci parla del giudizio di Dio, dice versetto 2, tu tratterai Ai e il suo re come hai trattato Gerico e il suo re. Versetto 8, e quando l'avrete presa la città la incendierete, farete come ha detto il Signore, badate bene, questo è l'ordine che io vi do. Questo parla Giosuè. Anche qui voglio fare una piccola parentesi. La guida dà degli ordini. La guida dà degli ordini. Il popolo è responsabile di ubbidire alla guida. Se non lo fa, la battaglia è persa. In questo caso Dio si allontanava. Questo è valido anche per la Chiesa. Paolo dice, ubbidite ai vostri conduttori. E se tu non lo fai, come Chiesa, tu stai mettendo anche la Chiesa a non dipendere dal Signore. Non puoi beneficiare di tutte le meraviglie, le benedizioni che il Signore vuole darti. Dal versetto 22 al 25 ci parla ancora di questo giudizio. Il versetto 28 ci dice che Giosuè incendiò dunque Ai, ridusse per sempre in un mucchio di rovine che c'è fino a oggi. E tanti possono restare scandalizzati quando leggono questi versetti. Tanti, abbiamo detto l'altra volta, si avvicinano questi versetti, soprattutto nel mondo, di vedere questo Dio così tremendo, così cattivo, così che ammazzava, che incendiava, che bruciava bambini, animali. Ma la conquista della terra promessa, abbiamo già fatto questa tematica quando abbiamo parlato di Gerico. Se da un lato era la promessa ad Abramo che veniva mantenuto, dall'altro lato era il giudizio su di Dio su dei popoli che avevano raggiunto la massima perfezione, facevano passare i figli per il fuoco, li bruciavano, li davano in olocausto ai demoni e tante altre pratiche abominevoli. In Genesi c'è un versetto che dice che ancora non avevano raggiunto il colmo dei loro peccati e in questo momento Dio li stava giudicando. Ora non voglio vedere tanto il giudizio di Dio sulla popolazione di Ai, guardiamo questo solenne giudizio invece sul re di Ai. Versetto 29 dice, quando il re di Ai l'appese a un albero e ve lo lasciò fino a sera, ma al tramonto del sole Giosuè ordinò che il cadavere fosse calato dall'albero e lo gettarono all'ingresso della porta della città e gli ammassarono sopra un gran mucchio di pietre che rimane ancora fino a oggi. Anche qui tanti possono restare scandalizzati nel vedere un re appeso sul legno. Qualcuno potrebbe dire, cos'è tutta questa dimostrazione di violenza? Cos'è questo Dio che vuole mettere su un albero un re? Il versetto 29, se viene preso alla leggera, può portarci proprio a pensare male di Dio. Pensare male di Dio. Non dobbiamo permettere alle nostre reazioni superficiali di renderci ciechi a ciò che il versetto 29 insegna come qualcosa di solenne e importante. Anche qui, più avanti in questo libro, ci saranno altre impiccagioni ed è molto probabile, come ci fa comprendere il versetto 2 che dice: tratterai come hai trattato il re di Gerico, che anche a Gerico il re fu appeso fino a sera sul legno. E per comprendere questo passaggio dobbiamo ricordarci di qualcosa che Dio aveva ordinato. Leggo due versetti in Deuteronomio, Deuteronomio 21, versetti 22 e 23. Dice: quando uno avrà commesso un delitto passibile di morte e viene messo a morte, lo appendirai a un albero. Il suo cadavere non rimarrà tutta la notte sull'albero, ma lo seppellirai senza indugio lo stesso giorno, perché il cadavere appeso è maledetto da Dio. E tu non contaminerai la terra che il Signore tuo Dio ti dà come eredità. Il cadavere appeso al legno è maledetto da Dio. L'esposizione pubblica del re, in questo caso di Ai, simboleggiava il solenne castigo di Dio. Il re di Ai prima viene ucciso e poi viene alzato, viene appeso al legno. Facciamo attenzione, perché quello che stiamo vedendo adesso è qualcosa di molto importante. Si tratta di un solenne castigo che testimonia che il re e il suo popolo sono sotto la maledizione di Dio. E non c'è dubbio che sia una scena brutale da vedere questa persona appesa. Ma probabilmente il Signore è stato proprio costretto a mostrarci questi simili spettacoli, perché altrimenti non temeremmo mai il peccato nel modo giusto. Oggi tanti in chiesa non sono appesantiti dal giudizio di Dio. Ci sembra qualcosa di vecchio, siamo sotto la grazia. Dio è buono. Dio non giudica più nessuno. Queste cose avvenivano 3000 anni fa. Questo non lo pensano solo le persone di fuori. Senza rendercene conto lo pensiamo anche noi, non è vero? Queste cose avvenivano 3000 anni fa. Guardiamo cosa dice la fine del versetto 29. Dice che gli ammassarono tante pietre sopra il cadavere che rimane fino al giorno d'oggi. Questo significa che era un segno di testimonianza. Testimonianza. Anche noi che abbiamo la grazia, abbiamo qualcosa che dura fino ad oggi. C'è qualcosa che testimonia del giudizio di Dio. Galati 3,13 dice: Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno. Dio ha trattato Cristo con il massimo giudizio, con quella condanna che spettava a noi. Cristo è stato esposto pubblicamente sul legno della croce come il re di Ai. È umiliante. Come il massimo dei malfattori, il re di tutti i malfattori. Per mostrarci la gravità del peccato che avevamo e il solenne giudizio di Dio. E quei malfattori siamo noi. Cristo è stato appeso per noi. Un credente che vuol dipendere da Cristo deve tenere presente sempre che il peccato non deve essere banalizzato. Quando dovremmo conoscere Dio di più ed essere, e uso il condizionale, essere riconoscenti per la grazia, quando veramente la diamo per scontata. E un credente, come detto, che vuole dipendere da Dio deve tenere sempre presente che il peccato non deve essere banalizzato. È vero che i debiti sono stati pagati, quelli di prima e quelli di dopo, ma Cristo è stato appeso pubblicamente ricevendo la maledizione di Dio per noi. L'Antico Testamento è fondamentale per conoscere il Nuovo e per comprenderlo nel modo giusto. Terminando questo tema per ragioni di tempo, dipendere da Dio quindi è innanzitutto accettare la grazia. Accettare la grazia, se non sei un vero credente, dipendere da Dio significa accettare la grazia che Dio ti offre, il giudizio che è stato riversato su Cristo. E poi, se sei un credente, ricevere, comprendere che Dio giudica il peccatore significa che anche noi, come anche ci dice Efesini, dobbiamo rivestirci della corazza della giustizia, dobbiamo imitare Cristo. E dobbiamo camminare proprio in giustizia di vita, camminare una vita che rispecchi la giustizia di Dio. Il quarto tema è l'adorazione a Dio. E non abbiamo versetti specifici, ma come abbiamo avuto modo di vedere in tutto il racconto, c'è questa impressione di mettere Dio al centro. Qualcuno ha suggerito che tutto il capitolo 8 di Giosuè è un modo artistico di lodare Dio, di adorare Dio, e credo proprio che sia così. Il tema predominante in questa storia è il potente aiuto di Dio nella conquista di Ai. E l'autore enfatizza tanti versetti, come abbiamo visto, che ci parlano di Dio che dà le istruzioni, Dio incoraggia, Dio è generoso, Dio dà l'ordine di attaccare, il merito va tutto a Dio, anche se nella battaglia partecipa tutto il popolo. L'autore Giosuè, come si suppone, racconta questa storia in maniera artistica per esaltare l'aiuto di Dio. L'autore poteva semplicemente dire: il Signore diede Ai a Giosuè, come aveva promesso. Invece lui racconta i particolari, lo fa mostrando ammirazione per Dio. Ci sono queste scene che ci vengono presentate come se fossimo a vedere un film. Pensa, Dio ha voluto l'imboscata, prima 30.000 uomini sono mandati di notte, poi Giosuè, anche lui di notte, si sposta, va nella vallata, scappa, gli altri lo inseguono, lasciano la città aperta, poi ancora Dio gli dà l'ordine, Giosuè alza la lancia. E a proposito della lancia, anche la lancia ha un significato, ma non abbiamo tempo di vederla adesso, la vedremo domani. Dopo che alza la lancia, Giosuè si gira, gli altri lo attaccano, gli altri li attaccano e vengono accerchiati e viene bruciata la città. Passano a fin di spada ancora, prendono il bottino e tutto, eccetera, eccetera, e tutto il merito è di Dio, il merito va a Dio. Lo scrittore racconta questa storia proprio mostrando la lode a Dio, narrando, mantenendo alto l'interesse di chi doveva leggere questa storia, doveva essere incuriosito ed attratto da queste sequenze di eventi. Questa è una tematica molto importante anche per noi, un modello da seguire, lodare Dio anche quando raccontiamo le cose di Dio. Partendo dalla predicazione, la predicazione non deve essere emotiva o sensazionalistica, ma non deve neanche essere noiosa, spenta e monotona. Stiamo parlando di Dio, delle cose di Dio, del Dio vivente. Dobbiamo essere affascinati da quello che Dio ha fatto, da quello che Dio ha fatto. Se stai raccontando il Vangelo, deve trasparire la tua gioia di appartenere a Dio, devi raccontare le cose di Dio, e chi ti ascolta deve essere attratto dal tuo Dio. E anche l'orazione pubblica che facciamo non deve essere eccessivamente animata, ma se adoriamo il Dio della Bibbia, la nostra adorazione non può essere neanche priva di gioia, che ne so, prevedibile, abitudinaria. E a volte, magari non è successo oggi, a volte c'è un silenzio imbarazzante nella preghiera pubblica, nessuno che prega. Un credente che vuole dipendere da Dio, loda il suo Dio in continuazione anche quando parla di Lui. Se non siamo affascinati dalla potenza di Dio, allora non stiamo camminando dipendendo da Dio. E anche qui una domanda per noi. Quando presenti il Vangelo, lo presenti come qualcosa di pesante o lo presenti mostrando tutta la sua potenza? Il quinto e ultimo tema, non voglio dire il più importante perché lo sono tutti, ma è la centralità della parola di Dio. Al versetto 30 sembra esserci qualcosa che ci travia dal contesto, perché nel versetto 29 che abbiamo visto ci troviamo alle porte di Ai, mentre nel versetto 30 ci troviamo sul monte Ebal, vicino Sichem, a circa 32 chilometri di distanza. Ma non c'è nessuna contraddizione, vediamo il perché. In primo luogo, questa sezione non è messa lì a caso, ma è inserita in un contesto più grande, un contesto più ampio. Se ci ricordiamo, la battaglia di Gerico inizia al capitolo 5:13, dove l'angelo del Signore si presenta da Giosuè, l'angelo che è Cristo preincarnato, che si presenta, l'abbiamo studiato già un po' di tempo fa. Ma nei primi versetti del capitolo 5 ci troviamo in un'altra situazione, troviamo la circoncisione, la Pasqua del popolo di Israele. E questo è qualcosa di sacro. Anche qui, alla fine, qualcosa di sacro. Quindi l'autore, c'è qualcosa di sacro che viene prima e qualcosa di sacro che viene dopo, e in mezzo a questi due tempi di qualcosa di sacro c'è la guerra. Queste due sezioni racchiudono la guerra, per cui questi versetti non sono fuori contesto. In secondo luogo, non è una contraddizione con i versetti che lo precedono, perché dopo che Israele ha sperimentato la maledizione dell'ira di Dio al capitolo 7, e adesso al capitolo 8 ha potuto vedere il favore di Dio per loro, cosa ci poteva essere di più appropriato da parte di Giosuè delle benedizioni e delle maledizioni della parola di Dio nel versetto 34? Non abbiamo tempo di vedere le benedizioni e le maledizioni della legge, ma in Deuteronomio 27 e 28 Mosè pronuncia tante forme di benedizioni e tante altre di maledizioni. Ricordiamoci che nel vecchio patto, il patto degli ebrei, è un patto condizionale tra Dio e Israele. Se ubbidisci, benedizioni. Se non ubbidisci, maledizioni. E in Deuteronomio 27 Mosè diede l'ordine al popolo, leggo solo due versetti. Dice: quando avrete attraversato il Giordano, ecco quelli che staranno sul monte Gerizim per benedire il popolo, Simeone, Levi, Giuda, Issacar, Giuseppe, eccetera. Ed ecco quelli che staranno sul monte Ebal per pronunciare la maledizione, Ruben, Gad, eccetera, eccetera. Deuteronomio 27, 12 e 13. Dal versetto 31 di questo capitolo 8 abbiamo la messa in pratica proprio del comando che Mosè aveva dato a Giosuè. Il luogo descritto in Giosuè 8 non è un luogo a caso, ma è un luogo dove lui stava ubbidendo a un comando che aveva ricevuto da Mosè. E detto questo, dobbiamo però osservare qualcos'altro. Fino al versetto 29 il racconto ci parla di guerra, dal versetto 30 c'è questo cambio repentino, come abbiamo accennato, e non è neanche un caso che c'è questo cambio così repentino. È come se stiamo vedendo un programma televisivo. Stiamo vedendo un programma televisivo, a un certo punto, edizione straordinaria del telegiornale. C'è proprio questo cambio di scena, la scena si interrompe. C'è qualche notizia di importanza elevata che prende proprio il sopravvento in tutto quel racconto così preciso che ha fatto Giosuè di questa battaglia. E questo che proprio fa l'autore per mostrarci che l'ubbidienza a Dio è proprio più importante della guerra stessa o della vittoria. Dal versetto 31 c'è un culto di adorazione dove vengono offerti sacrifici, ma c'è anche la cerimonia del rinnovo del patto. Dal versetto 32 viene riscritta la legge di Mosè. Notiamo che dal versetto 33 viene letta la legge a tutto Israele, tutti gli anziani, eccetera, eccetera. Vediamo la centralità della parola di Dio che viene esaltata. La parola tutto è ripetuta 5 volte in 3 versetti e ci viene detto che la parola è applicabile a tutti. La parola è vivente, è applicabile a tutti. Guardiamo il versetto 35. Non vi fu parola di tutto ciò che Mosè aveva comandato che Giosuè non leggesse in presenza di tutta la comunità di Israele, delle donne, dei bambini, degli stranieri che camminavano in mezzo a loro. La parola di Dio deve essere, non voglio scandalizzare nessuno, la nostra droga. Dobbiamo dipendere dalla parola di Dio per dipendere da Dio. Deve venire prima delle nostre vite, deve essere qualcosa che proprio non possiamo fare a meno di leggere, studiare ed ascoltare, non come un atto religioso, ma devo ricercare continuamente quello che il Signore ha fatto e quello che ha da dire a me per correggere la mia vita. Deve essere il centro delle nostre vite, prima proprio anche dei nostri successi, delle nostre sfide, delle nostre lamentele. La parola di Dio deve venire prima di tutto. Come abbiamo letto al versetto 35, ci sono dei particolari molto importanti perché viene letta a tutti i tipi di persone, uomini, donne, bambini, stranieri. La parola di Dio è vivente e potente, ci dobbiamo solo credere. È vivente ed è potente ed è capace a modellare la vita personale di tutti, dagli uomini d'affari, dalle casalinghe, dai grandi ai bambini. A volte diciamo che i bambini sono troppo piccoli per partecipare al culto, ma nella Bibbia troviamo che i bambini sono sempre istruiti come i grandi. Gesù stesso parlava ai bambini e non voleva che i discepoli li mandassero via, dice lasciate che i bambini vengano a me. La parola di Dio, come ci dice il Salmo 119, è una lampada nel nostro cammino e serve a illuminare le nostre vite. Se la parola di Dio non ha la centralità nelle nostre vite, non stiamo camminando dipendendo dal Signore. E ci sarebbe un sesto tema che non approfondiamo, che riguarda la fedeltà di Dio, perché questo luogo dove si sta svolgendo questa cerimonia non è un altro luogo a caso, ma è il luogo dove sia Abramo che Giacobbe hanno ricevuto le promesse di Dio. Ci avviciniamo a concludere. Oggi abbiamo visto questi cinque temi che ci mostrano il nostro bisogno di dipendere dal Signore. Abbiamo visto l'esempio di Giosuè che ci mostra anche il modo giusto per dipendere dal Signore. Anche noi come Giosuè dobbiamo mettere Dio al centro. Questi cinque temi devono motivarci a ricercare una sana dipendenza dal Signore. Li abbiamo visti, ma li voglio ripetere in altri termini. Questi cinque temi ci danno cinque motivazioni per dipendere dal Signore. In primo luogo, Dio è sempre pronto a soccorrere i Suoi. Lui è sempre vicino a noi perché Lui è vivente, è presente. Il popolo di Israele aveva benedizione e maledizione, era un patto di opere, un patto condizionale. Noi non abbiamo maledizione, ma solo benedizioni in Cristo. Non abbiamo tempo, se volete leggere il primo capitolo di Efesini, ci sono i primi versetti che parlano di tutte le benedizioni che hanno ricevuto i credenti. Addirittura Dio ci vede santi e irreprensibili, anche se continuiamo a peccare. La seconda motivazione per voler dipendere dal Signore è che abbiamo bisogno dei doni generosi di Dio. Senza la sua generosità noi non possiamo neanche vivere. La terza motivazione è che Gesù è diventato maledizione per noi salendo sulla croce. E come ci dice in Matteo 28:20, che Lui è vicino a noi fino alla fine dell'età presente. Lui intercede per noi, è presente. Gesù è tutto per noi, è stato dato per noi. La quarta motivazione riguarda la nostra riconoscenza. Dobbiamo esaltare la potenza di Dio, dobbiamo, come abbiamo detto prima, essere affascinati dal nostro Dio, stupefatti di tanta grazia di Dio, da tanta grazia. Dobbiamo adorarlo in ogni momento della nostra vita, sia quando siamo fuori, sul lavoro, in chiesa, dappertutto. E infine l'ultima motivazione riguarda il bisogno della parola. Dobbiamo essere motivati a comprendere che abbiamo più che mai bisogno della parola di Dio. Non possiamo rimanere in astinenza dalla parola di Dio. La parola di Dio ci fa dipendere da Dio. Il Signore vuole che mettiamo Lui al centro delle nostre vite. Oggi il Signore ci ha voluto incoraggiare a dipendere esclusivamente da Lui per avere una vita benedetta e fruttuosa. E termino leggendo un ultimo versetto, Giovanni 15:5, dice Gesù: io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Preghiamo. Signore Padre Santo, vogliamo lodarti, adorarti. Abbiamo presto aperto questo culto mostrando che tu sei la verità, tu non puoi mentire, non sai mentire, e hai lasciato la verità per noi, affinché noi possiamo dipendere da te, e dipendere da te, Signore, è tutto per l'uomo. Ti vogliamo ringraziare per la tua parola che ci hai lasciato, ma ti vogliamo ringraziare anche del dono immenso che ci hai fatto del Signore Gesù Cristo, che hai dato per i nostri peccati, per togliere quell'ira, Signore, che spettava a noi su di Lui. Signore, questi esempi dell'Antico Testamento ci mostrano che il peccato è qualcosa di serio, e queste popolazioni tu le hai giudicate. Ci sono tante forme di giudizio nella tua parola. Aiutaci a fare tesoro di questi insegnamenti. Aiutaci a imitare questo modello, Signore, di dipendere da te, perché come abbiamo detto all'inizio, è veramente difficile dipendere da te. E abbiamo tante cose nelle nostre vite che dobbiamo cambiare, Signore. Ma vogliamo affidarci a te, alla tua misericordia, che tu continui a lavorare nei nostri cuori per farci somigliare sempre di più a Cristo e per essere dei credenti, Signore, che beneficiano di ogni tipo di benedizione dalla tua parola. Abbiamo visto che basta venire da te e tu sei pronto a rialzarci, Signore. Ti ringraziamo per la tua immensa grazia e ti voglio pregare anche per chi non c'è, che tu possa benedirti, Signore, E voglio pregarti ancora per domani, per il nostro studio, che tu possa guidare ogni cosa. Nel nome di Gesù. Amen.
Amen.